Oggi in Talk & Tour Pietro ha incontrato per noi...
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. E quest'oggi abbiamo un artista che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Mariano Schiavolini, in arte Aria. Ciao Mariano!
Ciao a tutti del Radio Tor,
Radio Tor Italia, bene,
sì, Radio Tor Italia, sì.
Mariano, ciao, allora, ragazzi. Grazie a te, grazie per aver accettato l'invito, grazie per essere qui. Grazie per essere
io
qui.
Telefono dalla Liguria, sono ligure.
Benissimo. Sì. Radio Tor Italia Basilicata, ma io sono molisano da Campobasso, ma lo streaming ci permette poi di farci ascoltare appunto in ogni parte, insomma, del mondo, insomma, assolutamente. Senti, partiamo proprio dalla musica. Voglio sapere, ma la musica per te quanto è importante nella tua vita?
Guarda, io sono nato praticamente già 50 anni fa con la musica di Genova, diciamo, io faccio parte del gruppo dell'influenza musicale stilistica di Genova, no? Cioè, lavoravo con i New Trolls, diciamo, anche in quell'ambito lì, e sono uscito, diciamo, appunto nel 72, e quindi sono abbastanza veterano, e con il gruppo Celeste. Il gruppo Celeste è uno dei gruppi, diciamo, che è ritenuto i King Crimson italiani,
per quegli anni sicuramente, vero.
Ecco, abbiamo, diciamo, questa niente, diciamo che appunto il gruppo di Celeste, tra parentesi, è stato precursore della New Age, pensa appunto, che è uscita 10 anni dopo, perché noi usavamo praticamente i flauti, usavamo la mia chitarra acustica al posto della batteria, quindi diciamo che nella musica rock siamo stati considerati praticamente i primi, ancora prima dei Pink Floyd, che hanno, diciamo, anticipato la musica appunto New Age. Pink Floyd, diciamo che c'è scritto appunto su Wikipedia internazionale, che loro hanno dato il lato elettronico, ecco, il lato elettronico, che però abbiamo usato anche noi, perché noi avevamo i synth, Mini Moog, Arpe Odissei, quindi diciamo che anche noi avevamo questa tipologia.
Avevi un contributo importante, assolutamente.
Sì, effettivamente facevamo una musica che in quegli anni forse ecco, diciamo che ci avvicinavamo un pochettino ai King Crimson. Infatti i King Crimson sono i nostri referenti, ecco, come musica, anche se effettivamente noi eravamo molto più tranquilli, cioè loro invece facevano già del jazz all'interno delle loro registrazioni, inserivano appunto del jazz. Noi poi l'abbiamo fatto dopo, invece, con il secondo disco, e insomma. Poi quindi... ho proseguito la mia strada, chiaramente adesso come produttore ho lavorato in tantissimi studi a Londra, in Inghilterra e Los Angeles, diciamo, e ho collaborato con diversi artisti e diversi produttori, anche appunto con Nick Griffith, cioè ho fatto dei dischi con, diciamo, dei Pink Floyd, ecco. E attualmente invece collaboro con Peter Gabriel, i miei dischi appunto che usciranno, i prossimi dischi avranno la sua collaborazione nel suo studio appunto in Inghilterra, a Bath.
Senti, guarda, allora rispetto a questa cosa, perché vedi, conferma la grande voglia anche di ricerca musicale, perché Peter Gabriel
perfetto,
è stato sempre 10 anni
centrato l'obiettivo, cioè diciamo che gli artisti degli anni 70 hanno praticamente questa predisposizione, nel senso che hanno un'apertura mentale dal punto di vista stilistico musicale è effettivamente superiore agli artisti attuali. Perché? Perché loro, noi infatti cosa facciamo? Noi siamo considerati, diciamo, artisti di world music, cioè come world music chiaramente riusciamo a utilizzare un pochettino i vari stili che ci sono stati negli ultimi 100 anni, partendo già dalla musica classica, senza escludere la musica classica, e quindi nei nostri pezzi potrei sentire anche l'etnia di paesi diversi, che quindi noi fondiamo, diciamo, nelle nostre canzoni non sono mai uguali, cioè nel senso che tu dall'inizio alla fine sentirai evolversi il pezzo in un modo differente. Ti faccio un esempio, anche Smile, no? che è un pezzo allegro, io solitamente non realizzo pezzi allegri, cioè, perché sono abbastanza, faccio musiche intimistiche, diciamo, diciamo che appunto compongo alla notte, quindi mi viene istintivamente di fare delle cose abbastanza appunto intimistiche. Smile invece è abbastanza, come dire, gioiosa, no? come musica, infatti tra virgolette contiene un ritmo latino che è ballabile, sì, oltretutto, sì, no? Ecco, a modo di rumba, cia cia, quello che è, ecco. Però la cosa interessante è che il ritmo non sovrasta la musica, cioè nel senso che si integra con la musica, cioè quindi non è un ritmo fino a se stesso come in genere lo sono gran parte delle canzoni latinoamericane, no? Tanto per intenderci, dove prevale non prevale il lato musicale in quelle canzoni lì, cioè nel senso che sono fatte esclusivamente per vendere dischi, ok? Sì. Per tipo i tormentoni estivi che si fanno adesso, che non sono quelli degli anni 80 e degli anni 90, che avevano, diciamo, un contributo artistico di un certo rilievo. C'erano degli artisti molto interessanti negli anni 80, anni 90, che hanno fatto dei tormentoni, però la musica aveva un certo interesse. In questo momento, anche perché va bene, ci sono delle musiche un pochettino banali, quindi fatti col computer, automaticamente è chiaro che il lato artistico ne viene meno, sì. Diciamo, capisci qual è il problema? Il problema è questo, si ripetono troppo, ci sono dei ritmi che li prendono dal computer. Sì. E li montano, e cosa vuoi? Cioè, nel senso che un ritmo fatto col computer certamente che non è libero non esprime artisticità, diciamo, come un batterista vero che suona, come un percussionista, come un bassista, eccetera. Quindi una buona parte di brani che ci sono adesso purtroppo si copiano uno con l'altro.
Sì, sembrano tutti uguali.
E non è più arte, perché diventa arte applicata, capisci? Cioè è un pochettino la differenza tra io ti parlo, conosco, diciamo che lavoro nel diritto d'autore anche, no? Nel senso che io mi occupo di diritto d'autore, è un pochettino come la diversità tra il designer e la pittura. Capisci? Cioè il pittore ha un'arte, quindi diciamo è unico, diciamo, l'opera che fa. Invece il designer purtroppo sarà bravissimo, tutto avrà delle linee bellissime, però non viene quotato dal punto di vista artistico, perché in effetti non c'è arte. E purtroppo uno dei problemi della musica attuale è questo, cioè questa ripetitività, questa insistenza, diciamo, sulle canzoni che si vendono, che vengono e che usano, diciamo, tipo reggaeton, no? Per esempio, no? Il reggaeton è una cosa pazzesca. Infatti pensa che a Cuba le radio cubane non passano il reggaeton. Il governo ha vietato, diciamo, i passaggi di questa musica, che la ritiene, tra virgolette, volgare, cioè è non in linea con il genere musicale nativo
della tradizione
che aveva delle somiglianze con reggaeton, ma non è quello che fanno adesso. E quindi a Cuba no, non entra.
Sì, sì, ma è comprensibilissimo questo. Ecco, ma proprio per uno come te, che logicamente è un artista internazionale, ecco, e collabora e ha collaborato con artisti internazionali, io voglio sapere perché in Italia non c'è questa tutela dell'arte, cosa che invece all'estero c'è.
Dunque, noi praticamente dal punto di vista artistico ci è sfuggito il mercato. Mm-hmm. Il mercato ci è sfuggito, cioè nel senso che ormai il mercato lo fa internet, non lo fanno più le case discografiche. Purtroppo le case discografiche, io ci ho lavorato, avevo anche un'etichetta discografica, Sanremo. Le case discografiche avevano un controllo sulla qualità della musica in un certo senso, cosa che adesso le case discografiche ormai non ce l'hanno più, quindi ci sono vanno delle cose che cioè la gente una volta aveva l'orecchio preparato. Sì. Ok, quando c'erano i giradischi, che c'era, ascoltavano la musica e riuscivano, diciamo, a sentire i particolari, gli arrangiamenti e tutto. Attualmente invece ascoltano il sound. Uh-huh. Il sound cosa significa? Il sound significa che non ci sono più parti soliste, no. I classici, il riff, tanto per intenderci. Se tu vai a sentire gli artisti degli anni 70, anni 80, anni 90, ogni canzone c'era dentro un riff, c'è cioè una parte melodica e strumentale che usciva fuori, si faceva sentire, poi andava fuori, poi ritornava, eccetera. Ormai, e non ci sono neanche più gli intro adesso, no. Perché purtroppo internet cioè la gente non vuole più l'intro, vuole sentire subito la canzone.
Bruciato tutto nei primi 20 secondi, cioè proprio.
No, esatto. C'è proprio una deformazione musicale e quindi la gente ormai è abituata a questo modo, diciamo, di concepire la musica. E se tu gli fai un pezzo che non è preciso, come normalmente lo sono precisi i pezzi di adesso, perché i pezzi di adesso sono molto precisi, molto, cioè, i cantanti sono tutti intonatissimi, vanno tutti in battuta, nel senso che la perfezione della battuta, cioè, invece una volta si andava anche in levare, cioè non c'era la perfezione del battere, e ogni strumento, cioè, pur essendo precisi, cioè essendo precisi, i musicisti bravi sono precisi, però comunque non possono mai essere precisi come un computer.
Certo, assolutamente.
Però la musica era fatta, la bella musica che è rimasta nel tempo, anni 70, anni 80, anni 90, è quella lì, è quella imprecisa, perché ci sono anche delle stonature, c'è di tutto nelle canzoni di una volta, cosa che non trovi più adesso. Quindi questa perfezione per i musicisti e per gli artisti è drammatica, cioè nel senso che non ci si ritrova più.
No, è vero.
Nel mercato, non ci ritroviamo più nel mercato, cioè ci stiamo scollando col mercato.
È vero, è verissimo. Senti, ma ricollegandomi sempre, insomma, appunto a questi anni, no, straordinari di 70, 80, 90, in cui, ecco, la musica era rivoluzionaria, cioè poteva smuovere le coscienze delle persone. Ma tu pensi che oggi possa ritornare a smuovere le coscienze della gente, come, ecco, un progetto come quello che del 2017 con Musica per Africa?
Non penso. Le persone vogliono qualcosa di veloce, non vogliono pensare, la musica per loro non è più quella di una volta, non è più riflessione, non è più la gente brucia subito le cose, cioè no. Anche perché le cose sono in effetti, la musica di adesso la bruci perché ha poco contenuto e quindi chiaramente faccio un esempio, no? Io faccio dei pezzi che all'interno hanno un arrangiamento dove c'è molto il contrappunto. Allora, il contrappunto significa praticamente che io metto molti strumenti che fanno parti solistiche, e uno, diciamo, sostiene l'altro, ok? Però sono parti completamente diverse una dall'altra e ogni parte può essere una canzone. tanto sì. per intenderci. Cioè, se un flauto fa una parte, la chitarra fa un'altra parte, il basso fa una parte e il pianoforte fa un'altra parte, che però si uniscono insieme, che creano l'armonia, e queste sono parti in contrappunto. Invece se tu fai delle parti di riempimento, okay, come si usa adesso, non è più è chiaro, cioè la gente è abituata a questa soluzione perché non vuole pensare sì. ormai all'orecchio, diciamo, che non va più a sentire sì. i particolari, esatto, perché gli danno fastidio, cioè nel senso che non li capisce, non riesce.
Ma non c'è proprio questa quella voglia di essere lì ad ascoltare con attenzione, di restare lì ad ascoltare con attenzione, non c'è questa.
E questo è un grosso problema. Sì. Perché ovviamente fa regredire il senso, diciamo, artistico, ma anche il progresso. Cioè nel senso che noi stiamo andando indietro, perché stiamo semplificando tutto, ma anche i giovani che vanno ad esempio sul computer che si intendono di tutto, però è una cosa, diciamo, parziale, cioè nel senso che non approfondiscono tanto. Una volta si approfondiva di più il discorso, leggevano, magari era più complicato leggere, nel senso che dovevano studiare sui libri, una cosa era più complicato, però riuscivano a fissare meglio gli argomenti, meglio le idee.
Sì,
in questo periodo è tutto, ma guarda, ti dico, la cosa interessante però, che effettivamente quello invece è positivo, che io ad esempio le canzoni che faccio, ogni volta che qualcuno ascolta la mia canzone dice: ma guarda lì, ma non mi stanco di sentire quella canzone.
La vorresti riascoltare tante
volte. Ogni volta
voi.
Sente una sfumatura diversa, uno strumento che non aveva sentito prima, e quindi è sempre giovane la canzone,
è sempre fresca, proprio ci sembra.
Esatto. Cioè, questo è una cosa positiva. E penso che siano questo credo che sia stato il motivo per cui le canzoni degli anni 70, degli anni 80, insomma, del passato tengono nel tempo.
È vero, è verissimo. Senti, ma prima di logicamente di dire qualche ulteriore curiosità rispetto alla promozione di questo singolo Smile, e quindi poi farla ascoltare e fare una dedica, voglio sapere da te i progetti concreti su cui stai lavorando adesso, cioè al di là di questo nuovo singolo.
Sei curioso,
perché mi sembra bellissimo il fatto che tu abbia progetti in tutte le in varie parti del mondo, cioè quelle cose
Guarda, allora, sto preparando adesso proprio in questo periodo, allora, innanzitutto Smile l'abbiamo realizzato in portoghese,
sì.
Dato che la cantante è di Madeira,
sì,
esatto, è di Madeira, lei ha fatto il testo in portoghese e l'ha cantato in portoghese, allora usciremo, però ti dico, probabilmente stiamo studiando di uscire non in digitale, ma in distribuzione con il vinile.
Ah, che bello!
Indico. Sai perché? Ti dico il motivo, uno dei motivi per cui abbiamo deciso di uscire col vinile. Specialmente per un problema tecnico, perché dato che noi abbiamo una copertina molto bella di Smile, da fare diciamo una copertina diversa da quella dell'inglese, volevamo mettere la scritta versione portoghese. Non ce l'hanno accettata la copertina, non puoi mettere una scritta della versione. Così abbiamo detto: scusatemi, ma com'è possibile che noi vendiamo lo stesso disco dove c'è un testo, si differenzia soltanto nel testo, e non informare l'utente che acquista il disco su questo. Così noi abbiamo detto: beh, un attimino, gli abbiamo detto al distributore: no, non lo facciamo la distribuzione in quel senso lì, non usciamo sul mercato, e usciremo col vinile. E chiaramente per stampare il vinile ci vuole un po' di tempo,
sì.
Capito qual è il problema, però vedremo di avere un po' di prevendite, cerchiamo di lavorare sulle prevendite, speriamo appunto che voi ci date una mano,
certo,
le radio.
Siamo qui a posto, insomma, assolutamente.
Certo. sì. Allora, praticamente diciamo che questa canzone, per chiudere, penso sì, che sì. Questa canzone, come ti dicevo, sì che è un latino ballabile, però in effetti ha diversi generi dentro, come dicevo prima. Mm-hmm. C'è, puoi sentire che c'è il funky, ad esempio, ci sono i fiati, sì, che fanno le parti funky, siamo Towns, ci sono delle bellissime sezioni di musicisti sudamericani molto bravi. Poi c'è il bassista che ha lavorato con Patrick Moore di Steven Copeland dei Police, no? Mm-hmm. Si chiama Patrick Moore, lui è molto bravo. Mm-hmm. Che fa funky, e quindi ha inserito anche lui, diciamo, il suo lato artistico. Io ti dirò che in effetti ho suonato il pianoforte io già 40 anni fa, e ho scritto le canzoni con Wes, con la band dei Rocky Roberts, non so se ti ricordi Rocky Roberts.
Erano i miei miti, perché quel tipo di musica per me era una qualcosa di straordinario, quindi
suonavano in una maniera fantastica. Infatti poi dopo loro hanno lavorato come stile nella scia degli Earth, Wind & Fire, di Wilson Pickett, di James Brown, ecco quelli praticamente, diciamo, è il come si può dire, è lo stile della canzone. La canzone, diciamo, che è improntata, incentrata su quello stile lì, anche se la batteria e le percussioni sono latine. Però se vai ad ascoltare, poi c'è anche una parte elettronica, se andiamo a vedere all'interno, che quella smuove molto la ritmica, gli dà un bel groove. Quindi ho inserito quella parte elettronica in un modo particolare, perché in effetti non è che si usa tanto, però io faccio, diciamo, queste miscelazioni, diciamo, a livello musicale. Esatto. Poi c'è anche una fisarmonica di questo ragazzo di Buenos Aires, si chiama Francisco Martinez, sì. Lui suona il bandoneon, che è praticamente della scuola di Astor Piazzolla. Sì. Quindi diciamo che ci sono un po' di cose interessanti all'interno, e che sono chiaramente stimolanti a livello musicale. Spero che vengano apprezzate dal pubblico.
Sono tutte interessanti, io l'ho ascoltato varie volte e ti posso dire che sono veramente è da riascoltare, come hai detto tu, proprio perché ogni volta che lo riascolti vai a scoprire, no, un nuovo dettaglio, no, un nuovo aspetto.
Fantastico.
Veramente ogni volta che l'ascolti. Senti, ma
bellissimo.
Siccome appunto sono vintage rispetto a Smile, facciamo anche una dedica a qualcuno, a qualcosa.
Una dedica io adesso in questo momento lo dedico a mia mamma, a mia mamma, e che mi ha sostenuto tutti questi anni, e sicuramente a mia mamma. Poi diciamo che Smile è una canzone di fratellanza, ok, di fratellanza tra i popoli, e quindi anche unisce un pochettino tutte le culture. Se tu vai a vedere il video, ad esempio, la canzone è ballata in modalità diverse, cioè
in base alla propria cultura, giustamente.
Bravo, esatto, ognuno fa il movimento in base alla propria cultura, però la cosa bellissima è che sorride. Io credo che il sorriso sia una cosa importante. Guarda, io sono di Ventimiglia, no? È una città di confine, è una città multietnica, come tu sai, no? Io quando incontro delle persone, appunto, di extracomunitari, perché ce ne sono tantissimi, no? Io li saluto con un sorriso.
E il sorriso unisce.
Bravo, esatto, perché io credo che loro abbiano bisogno anche di quello. Loro così si sentono anche un attimino, un pochettino inclusi, no?
Come no,
quello.
Come no, assolutamente. Quella, ma quella forse è il vero primo passo verso l'accoglienza. Assolutamente.
Sì, penso assolutamente. Penso anch'io.
Allora, bene. Grazie di cuore a Mariano grazie. Schiavolini in Arte Aria. Grazie Mariano.
Grazie Pietro. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Spero di venire di fare un concerto lì da
certo,
voi.
Assolutamente. È un invito.
Sì, benissimo. Io il prossimo presto. Anno appunto organizzeranno un tour, ci sarà l'album, l'uscita dell'album e vi avviserò. Okay?
Assolutamente.
Grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao.
That you've never